Quanto ti è facile memorizzare?
Ciao, sono Alberto Salis.
E io Giancarlo Sabatti,
speaker di pillole di LSD.
Nonché i tuoi spacciatori. Ma non è un po' too much dire spacciatori?
Ma sì sì, dai, poi la tagliamo.
Sì, ok. Vocali in crescita personale.
Pillole di LSD è il podcast di Rinascita Digitale che vuole sfatare i miti che infestano il mondo dell'automiglioramento.
Aiutarti a disegnare uno stile di vita su misura.
Mettici in cuffia e sali a bordo in questo sorprendente viaggio alla scoperta di te.
Buon ascolto.
C'è una ricerca di Todd Rogers, uno scienziato comportamentale della Harvard School of Development, che ha condotto una serie di esperimenti per scoprire cosa induce a conservare i ricordi con più facilità. Rogers ha mostrato che un oggetto fisico stimola meglio la memoria rispetto agli appunti scritti o elettronici. Per esempio, fare un nodo al fazzoletto sarà molto più efficace che scrivere una nota sullo smartphone. Un altro neuroscienziato, Todd Handy, della Dartmouth University, ha sottoposto gruppi di studenti universitari all'elettroencefalogramma per misurare l'attività del cervello nelle aree responsabili dell'attenzione. È molto interessante quello che è successo perché poi i ricercatori hanno chiesto agli studenti di osservare rapidamente le immagini che ritraevano sia un oggetto afferrabile con le mani, come un cacciavite, una tazza, uno specchio, e poi un oggetto meno afferrabile, per esempio il sole, una barca a vela, e gli hanno chiesto di osservarli fianco a fianco, disposti fianco a fianco. Dalla lettura dell'elettroencefalogramma, Andy e i colleghi appurarono che l'attività del cervello era sempre più intensa quando riguardava uno strumento tangibile. Implicazioni molto interessanti quando si parla di formazione, per esempio, o di coaching, introducendo modalità di apprendimento, come per esempio il Lego Serious Playing, o altre forme di gamification, di giochi, che quindi prevedono la manualità come modalità di azione principale. In altri termini, il solo pensiero di utilizzare le mani attiva i riflettori della nostra attenzione, i neuroni specchio, facilitando la attivazione di quelle aree del cervello che sono predisposte al movimento. Quindi è come se noi simulassimo l'esperienza e nel momento in cui la simuliamo abbiamo un apprendimento molto più efficace. Perché l'esperienza molto spesso coinvolge i sensi, coinvolge qualcosa che sto vedendo, qualcosa che sto immaginando di toccare, o magari qualcosa che sto immaginando di sentire. Insomma, se pensate come funziona il cervello, in fin dei conti è abbastanza semplice. Ogni volta che io penso a qualcosa di tangibile, il mio corpo si attiva nella misura in cui pensa all'esperienza. Figura prima quell'oggetto e poi figura il movimento, l'azione che farebbe con quell'oggetto. Ecco, questo va a attivare molto di più i sensi. Quindi il punto che possiamo tirare fuori da tutto questo è che nel momento in cui c'è un coinvolgimento sensoriale maggiore, la capacità di memorizzazione aumenta. Ma non è finita qui. C'è un altro punto che è molto interessante, che è in un libro di neurobranding, si chiama Il potere della persuasione, anzi il codice della persuasione. E in questo libro, che è un libro fondamentalmente scritto per aziende, c'è un'interessante riflessione nel momento in cui si parla di memoria di lavoro. Perché c'è tutto un percorso, è tutta una matrice che viene rappresentata nel come bisogna stimolare l'attenzione delle persone per poi arrivare alla persuasione delle persone. Quindi un grado di coinvolgimento sempre più alto. Ecco, e proprio in queste pagine c'è un interessante concetto sulla memoria di lavoro. La memoria di lavoro è quella che dura circa 20 secondi. Ma perché è così importante? Perché è un filtro. In pratica la memoria di lavoro va a plasmare, o meglio, va a manipolare le informazioni che noi inseriamo dall'esterno e le rende masticabili in qualche modo, le rende tangibili. Quindi rende possibile una decodifica che poi dal cervello più istintivo, quello magari più veloce, sul quale la memoria di lavoro va a filtrare, poi passano le informazioni nella memoria breve, nella memoria in cui andiamo ad avere già dei concetti. Quindi la memoria di lavoro forma i concetti in base a quello che spesso è un filtro che noi abbiamo come credenze, come bias, come pregiudizi. Bene, la memoria di lavoro lavora in maniera molto semplice, ecco perché la tua memoria risente poi di tutto quello che viene filtrato da questo imbuto e lavora per un massimo di 3 o 5 pacchetti, hanno stabilito i neuroscienziati. Ora, ti starei chiedendo, ma che cos'è un pacchetto? pacchetto non è altro che una informazione, una sensazione, quindi qualcosa che va a essere introdotto nella tua percezione e che, come in un computer, insomma, occupa spazio. Ecco, la memoria di lavoro è in grado di assimilare, per esempio, un concetto come mi piace la California. E la facilità di manipolazione di questa frase la vedi semplicemente cercando di ripeterla al contrario, no? California piace me. Molto semplice manipolarla, no? Farla andare in avanti, indietro, mischiare le parole. Se invece dovessimo dire mi piace molto la California in questa stagione, ecco, prova a dire adesso al contrario questa. Come vedi, l'ammontare dei pacchetti è aumentato. Prima erano tre. Mi piace la California, adesso è mi piace molto la California in questa stagione. Sono aumentati sensibilmente, quindi la capacità di manipolazione della tua memoria di lavoro è diminuita. Ora, questo è importante ogni qualvolta tu, per esempio, vuoi memorizzare qualcosa. Perché? Perché se riesci a fare delle categorie, cioè se riesci a fare dei pacchetti delle informazioni che hai, sintetizzandole in una categoria, per esempio un ghepardo, un leone e un giaguaro sono tre pacchetti, oppure i felini è un pacchetto. E questo ti può andare a connettere poi ai concetti più dettagliati. Quindi una delle regole è andare a sintetizzare creando categorie, e questo la mente lo fa già, però se tu riesci a creare delle tue categorie, riuscirai in qualche modo ad agganciare più concetti a quella stessa categoria e a ricordarli meglio. Ultima cosa è legata alla capacità di fare connessioni e anche alla capacità di in qualche modo staccare ogni tanto, quindi il rilassamento è un ottimo viatico per la memoria. Ti sarà capitato di dormire poco o di non dormire per niente, come per esempio mi capita ogni tanto, e vedo che l'effetto sulla mia memoria è travolgente, quindi se il corpo non ricarica non riesce a memorizzare, quindi tieni presente anche questo nel momento in cui lavori, nel momento in cui la vuoi utilizzare per qualcosa. La memoria consuma batteria, per cui se tu non hai una batteria sufficientemente potente, non è carica abbastanza, non riesci a memorizzare e non riesci a fare tante altre cose, ovviamente. Ultima cosa, la memoria beneficia di una maggiore ossigenazione del cervello, per cui nel momento in cui respiri in un certo modo, puoi assorbire molto più ossigeno e quindi dare molto più boost, molto più turbo al cervello. Ecco, questi sono alcuni dei piccoli stratagemmi che tu puoi provare per aumentare la tua memoria, tenendo presente che la memoria è la chiave per poter avere quello che si chiama un design della propria vita cosciente, ricco, efficace, perché nel momento in cui, ecco, la memoria funziona, lo sforzo diminuisce. E questo rende possibile una serie di cose che in assenza di questo motore propulsore non sarebbero assolutamente possibili. Per cui comincia a chiederti qual è la tua capacità di memorizzazione e soprattutto cosa puoi fare per migliorarla già da domani. Ci vediamo alla prossima.
Pillole di LSD è un podcast di Rinascita Digitale. Se trovi utili i nostri consigli, supporta il progetto seguendo Rinascita Digitale sui social. Se ti va, condividi la puntata e lascia una recensione. E mi raccomando, non accettare pillole dagli sconosciuti.